SBS Italian.
È sempre un piacere dare il benvenuto a Paolo Bordogna, che recentemente in un articolo alla Stampa Italiana ha definito il basso baritono migliore al momento al mondo. Lo abbiamo ancora una volta come ospite e quindi lo ringraziamo e gli diamo il benvenuto in Australia.
Grazie, grazie a te e grazie a chi ci ascolta.
Questa non è la prima volta che vieni in Australia, ovviamente ormai ti si vede ogni anno, fortunatamente per noi, e non è neanche la prima volta che interpreti Figaro in questa produzione. Lo hai fatto già nel 2015. Che cosa ci si può aspettare di diverso nel 2019 rispetto al 2015, Paolo?
Ma la produzione, come hai detto bene, tu è la stessa che abbiamo creato 4 anni fa oramai con David McVicar. È una produzione tra le più belle che ho fatto in assoluto nei miei 22-23 anni di teatro. Per me. È stata una gioia creare questa produzione ed è bellissimo poterla riproporre adesso. Quello che forse ci sarà di diverso, lo vedrò durante le recite, credo sarà solo la maturazione che io ho avuto di questo ruolo, avendolo anche poi interpretato in altre produzioni e in altri teatri. Io cerco sempre di aggiungere, o meglio, di scavare quanto più possibile, sia da un punto di vista vocale che da un punto di vista interpretativo, i personaggi che affronto. Figaro è un personaggio a tutto tondo, straordinario, soprattutto il Figaro mozartiano ha un'evoluzione psicologica all'interno della drammaturgia dell'opera che è sempre molto interessante. E attorialmente mi diverte molto, poi sai, insomma, da un punto di vista canoro è un ruolo prettamente da bass baritone con un grande impegno vocale su tutta l'opera, sono 4 atti, e Figaro ha 3 arie, duetti, concertati, tantissime cose da fare, è proprio un factotum anche questo Figaro di Mozart, che è un ruolo che io amo moltissimo.
E tu ritrovi un cast nuovo per te, perché Ekaterina Sadovnikova non è mai venuta qui e Andrei Bodorenko, anche lui no. È venuto, però diciamo non credo che abbiate recitato assieme.
Sì, no, con Andrei abbiamo fatto proprio Nozze di Figaro e lui era il conte. C'è Stacy, all'omi che fa Susanna, con la quale invece ho già fatto il Turco in Italia, e che per me è una gioia ritrovarla, perché la prima volta che venni qui, una delle prime volte che venni qui a Sydney, feci una master, se ti ricordi, e Stacy era tra i ragazzi della scuola dell'opera del teatro e mi fece sentire, se non sbaglio, Pescatori di Perle. E già dall'epoca già si capiva che avrebbe avuto una bella carriera davanti a sé, una ragazza splendida, intelligente, e Susanna sarà un suo cavallo di battaglia. Lei lo debutta, ma già ho visto durante le prove che sarà un successo sicuramente.
Infatti Opera Australia punta moltissimo, perché il prossimo anno gli hanno affidato il ruolo di Violetta. Quindi diciamo che anche come insegnante...
No.
Io ero presente fra le altre cose.
Io ho dato qualche consiglio, perché sai, in un masterclass di pochi giorni non è che si può fare chissà che cosa.
Questa è un'opera di Mozart molto nota, ovviamente fa parte della trilogia di Beaumarchais, che poi ha sviluppato Rossini. A questo punto viene un po' da fare un paragone fra Mozart e Rossini, considerando che tu sei... ormai ritenuto uno dei maggiori, diciamo, interpreti rossiniani.
La sostanziale differenza tra i due Figaro che io ho interpretato entrambi qui alla Sydney Opera House, sia quello rossiniano che quello mozartiano, è che il Figaro rossiniano, se vogliamo, è molto più maschera della commedia dell'arte rispetto al Figaro mozartiano, anche se arriva dopo. Rossini non era certo un rivoluzionario, mentre Mozart posa molto di più la causa, diciamo così, appunto rivoluzionaria di Beaumarchais.
Passiamo a questa esperienza ora negli Stati Uniti. Avevi già cantato negli Stati Uniti, però ora cominci ad andarci un pochino più spesso a partire dal prossimo anno. Ecco, come è nato questo legame con gli Stati Uniti e cosa pensi che possa significare poi per la tua carriera in America?
Ma sai, la carriera di un artista non dipende mai da una cosa sola, non si può mai sapere chi ti ascolta, chi ti sente, a chi piaci. Credo che io debba il mio debutto negli Stati Uniti a Christina Schepelman, che mi chiamò la prima volta quando lei era direttrice artistica a Washington. E lì andai e debuttai con Cenerentola e andò molto bene e come capita spesso c'erano altri direttori artistici che poi mi hanno sentito e poi mi hanno richiamato, quindi poi è arrivato Houston, poi Dallas, e di nuovo Washington. Quest'anno sono molto contento di andare anche in scena a un teatro più piccolo, ma che è quello dell'Opera di Cincinnati, dove però vado molto volentieri perché mi hanno chiamato per un barbiere molto speciale che servirà per festeggiare i 100 anni dell'opera di Cincinnati e con un cast stellare, con Isabel Leonard e tanti altri splendidi colleghi. E, che dire, io ovviamente sono contento, mi piace il mio lavoro, mi è sempre piaciuto molto. E poterlo fare in giro per il mondo è, credo, insomma, una grande fortuna, ecco.
Quando ti vedremo sul palcoscenico a interpretare la parte di un cattivo?
Ma cattivi nell'opera buffa ce ne sono tantissimi, mi viene da pensare a Don Magnifico, non c'è cattivo più cattivo di Don Magnifico secondo me, ma nemmeno Scarpia è così cattivo, anche perché Scarpia fa una brutta fine e Don Magnifico un po' se la cava. Io sono in un momento della mia vita professionale e della mia maturità vocale in cui mi sento di affrontare ruoli belcantistici. Sono arrivate delle proposte, ne stiamo parlando anche qui, e, proprio perché comunque ho sempre voluto mantenere vivo l'interesse per la linea del canto e il legato, perché no, abbiamo parlato tante volte di questa cosa. Quello che salva la vocalità di un artista è il legato e l'uso del fiato. Quindi in questo momento della mia vita artistica mi sento pronto per affrontare ruoli di bass baritone, sono state fatte delle offerte interessanti, qualcuna un po' troppo in là, ma adesso sono pronto e arriveranno, adesso non ti posso dare delle anticipazioni, ma ci saranno.
Questo fa piacere e continuerà, questo è indubbio, il legame con l'Australia?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, abbiamo un progetto per progetti fino al 2022-2023, stiamo già parlando di titoli nuovi tra l'altro.
Ecco. Lo scorso anno ha rappresentato un po' un'eccezione, se vogliamo, perché hai cantato più di 70 recite. Cosa significa cantare 70 recite in un anno?
Beh, intanto significa che devi stare bene, che devi essere in salute, perché sennò non lo puoi fare. Devi avere una tecnica che ti permette di mantenere uno standard di un buon livello, nonostante appunto i fusi orari, la salute magari non sempre al top, l'acustica, il posto in cui vieni messo a cantare, il tipo di ritorno che hai nel teatro. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stato un anno stranissimo, perché 74 recite non sono normali, non è una media altissima, e è stato un anno molto impegnativo sicuramente, anche perché, come diciamo prima, più aumentano i grandi teatri nella vita di un cantante, più aumenta la responsabilità. Però è stato un anno fruttuoso e mi sono divertito moltissimo.
Ecco, c'è stato un momento in cui in un'opera un particolare giornale ha riportato che non ti sei sentito bene, che stavi male, notizie preoccupanti. Vuoi rassicurare attraverso i nostri microfoni?
Hanno tentato di fare uno scoop, ma in realtà è stato una... insomma, non hanno capito cosa è successo. Praticamente ho iniziato la recita che stavo bene, avevo una leggera tosse che però con l'aria condizionata è andata peggiorando durante la recita e non me la sono sentita di andare avanti. Quindi ho lasciato tra il primo e il secondo atto e sono cose che possono capitare. Il problema è sorto quando il giornalista ha scritto che ero addirittura caduto, che mi ero sentito male, che ero... avevano proprio scritto sui giornali crolla baritono, anzi avevano anche parlato dicendo tenore, quindi già questa la dice lunga sul giornalista che ha scritto questa cosa, tenore crolla sul palcoscenico. La caduta era una caduta prevista dalla regia e siccome io mi ero sentito poco bene avevano pensato che fosse, evidentemente sono caduto talmente bene che hanno pensato che fosse una caduta vera, quindi per la prossima vita farò lo stuntman.
Sì. Come pensi di poter trovare il tempo per riuscire a fare un qualche cosa che tu hai in mente di fare e che può essere, non lo so, l'insegnamento, cambiare ruoli con tutta questa pressione che viene da questi impegni continui?
Ma adesso all'insegnamento ancora non ci penso perché è presto, come diceva una grande cantante che non nominerò, quando una giovane studentessa gli chiese: signora, mi dia lezioni? E lei rispose: no, devo dedicarmi a me stessa. Che può sembrare una risposta un po' così stizzosa, un po', ma quando si fa un mestiere, una professione che impegna così tanto, è giusto, è doveroso continuare a studiare. Io, per esempio, finito questo impegno di queste nozze di Figaro, avrei dovuto andare direttamente a Pechino per un'altra produzione di Nozze di Figaro e ho, anche se a malincuore, ho dovuto cancellare perché voglio fermarmi proprio per studiare. E quindi mi prenderò questo mese e mezzo per studiare i ruoli nuovi, per prepararmi per la prossima stagione che comincerà con Tokyo e poi ci sarà il mio debutto a Berlino e poi arriveranno altri debutti, tornerò a Monaco di Baviera, ci sarà la nuova produzione di Barbieri di Siviglia alla Wiener Staatsoper di Vienna, appunto. E beh, ci sono tante cose che hanno bisogno di tempo e allora ogni tanto bisogna avere il coraggio di dire: adesso mi fermo, mi riposo, studio. E ho preso questa occasione di questo prossimo mese e mezzo per fermarmi a studiare.
Per il momento bentornato e grazie.
Ci vediamo presto, affrettatevi con i biglietti perché la prima è già quasi tutta esaurita, le altre recite sono giù di lì, perciò vi aspetto a teatro.
Te l'avevo detto che c'era interesse, grazie.
Grazie a voi, ciao, ciao Domenico.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.